Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Come nella vita di ognuno di noi, c'è sempre bisogno di ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della meta della propria esistenza. Così per la grande famiglia umana è necessario rinnovare sempre l'orizzonte comune verso cui siamo incamminati. L'orizzonte della speranza, quello è l'orizzonte per fare un buon cammino. Il tempo di Avvento ci restituisce l'orizzonte della speranza, una speranza che non delude perché è fondata sulla parola di Dio, una speranza che non delude semplicemente perché il Signore non delude mai. Lui è fedele. Lui non delude. Pensiamo e sentiamo questa bellezza.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati ai Giochi dell'Armonia. Siamo entrati nel tempo di Avvento, ormai da domenica, prima domenica d'Avvento, questo tempo contrassegnato dalla speranza, come ci ricorda Papa Francesco, la speranza che non delude perché è fondata sulla parola di Dio. Iniziamo parlando proprio di uno dei simboli natalizi per eccellenza, il presepe. Padre Egidio Picucci, dei Frati Minori Cappuccini, direttore della rivista missionaria Continenti, ci racconta la storia del presepe.
Innanzitutto vorrei precisare che la parola presepio viene dal latino e significa mangiatoia, proprio per ricordare l'episodio evangelico in cui è narrato che Maria, quando diede la luce figlio, Gesù lo depose in una mangiatoia e là lo trovarono i pastori che furono avvertiti dall'angelo che era avvenuta una grande cosa a Betlemme. Chi poi ha ripreso questa narrazione portandola alla conoscenza di tutti, non sappiamo, perché la storia del presepio è molto antica, tant'è vero che nel III secolo qui a Roma, nelle catacombe di Sant'Egnese e nelle catacombe di Marcellino e Domitilla, ci sono scene che rappresentano la Natività, che poi si siano arricchite con i personaggi dei magi, i pastori. Questo è un fatto che è avvenuto dopo. Comunque, il vero presepio è quello descritto da San Luca. Ma tutti pensano che il primo presepio sia stato inventato da San Francesco. San Francesco ha soltanto rinnovato il presepio. E siccome si trattava di una innovazione, San Bonaventura si premura di dire che, uscendo dagli schemi che ormai erano entrati un po' nella mentalità della gente, perché non si scandalizzassero di questo presepio fatto fuori della chiesa con una celebrazione liturgica, avesse chiesto il permesso al Papa. Quindi il presepio di Greccio sarebbe stato istituito e realizzato con il permesso del Papa.
Perché Padre Egidio fu scelta proprio Greccio?
Ecco, allora, fu scelta Greccio perché innanzitutto questo Natale del 1223, quando è riportata la data del primo presepio, San Francesco non si trovava a Greccio, non c'erano conventi ancora a Greccio, adesso ce n'è uno che risale al 1400, quindi posteriore al presepio. Fu scelto Greccio perché Francesco aveva un caro amico lì a Greccio, un certo Giovanni Bellita, al quale disse: se vuoi vedere la povertà di Gesù e accontentare me, San Francesco amava molto l'umanità di Gesù, quindi le espressioni che gli piacevano di più erano la nascita di Gesù e la sua passione e morte, l'umanità di Gesù che soffre. Aveva detto più volte: io vorrei vedere e rappresentare agli occhi di tutti la povertà, i sacrifici che sono stati fatti da Gesù al momento della nascita. Allora, aveva questo amico che viveva a Gricio e disse: se vogliamo vedere rappresentata la povertà di Gesù al momento della nascita, fa preparare a Gricio, dove tu conosci bene, una grotta in cui poter celebrare la natività di Gesù. Allora questo uomo, che era molto pio, molto devoto, fece preparare tutto in questa grotta, fece portare il bue e l'asino, come è scritto nei Vangeli apocrifi, e Francesco arrivò a Gricio, avvertirono i frati dei dintorni e la gente, in modo che per la mezzanotte ci fu questa processione con le fiaccole là a questa grotta dove Giovanni Bellita aveva portato il necessario per rappresentare la natività. Bue, asino, quindi la mangiatoia, il fieno, ma non si parla che Francesco abbia messo sul presepio, nel presepio, un bambino. Però, siccome ha voluto fare un presepio vivente, ha voluto che anche Cristo fosse presente realmente, quindi su questa mangiatoia, trasformata in altare, ha fatto celebrare l'Eucaristia. Lui ha fatto da diacono e ha parlato alla gente, quindi il presepio vivente anche con la presenza di Cristo presente nell'Eucaristia. Tommaso da Celano dice che lui, Francesco, come diacono, Francesco non era sacerdote, è voluto rimanere alla condizione di diacono, colui che serve all'altare. Diacono può spiegare il Vangelo e lui spiegò il Vangelo e dice che quando parlava, quando pronunciava la parola di Betlemme, si allungava su questa prima sillaba come se fosse il belato di un agnello, il belato di una pecora. E la gente, entusiasta di quello che aveva visto, e tornarono tutti via contenti per avere finalmente visto con i propri occhi la povertà, la necessità che il bambino Gesù e la Madonna dovettero affrontare nel momento della nascita a Betlemme. Vorrei fare una precisazione. Tutti dicono che Francesco abbia voluto costruire questo presepio innovativo perché era stato a Betlemme e aveva visto questa grotta di Betlemme. Non è vero. Francesco non è andato mai in Terra Santa. È andato soltanto in Egitto, a seguito della crociata, a Damietta, per dissuadere i crociati a fare guerra. La guerra non si deve fare perché si deve arrivare a una pace attraverso un dialogo, attraverso un ragionamento, attraverso delle intese fatte così, come tra amici. Quindi non è stato in Terra Santa Francesco. Ha voluto d'iniziativa sua, perché devoto dell'umanità di Cristo, vedere con i propri occhi ricostruita una scena che aveva commosso soltanto riflettendoci sopra.
Da quel lontano Natale 1223 a Gricio, la tradizione del presepe si è poi diffusa in tutto il mondo. È possibile ricostruire la storia di questa diffusione?
I primi missionari a diffondere il Vangelo nel mondo sono stati i frati francescani, tant'è vero che nell'ultimo capitolo della regola di San Francesco c'è scritto che se qualcuno vuole andare tra i saraceni, quindi tra gli infedeli, deve chiedere il permesso ai propri superiori. Poi, questa possibilità di andare a predicare il Vangelo nelle zone non cristiane è stata accettata dai frati, i quali si sono sparsi in tutto il mondo, e portando con sé quello che facevano nei loro conventi d'Europa. Quindi, oltre alla devozione a San Francesco, al racconto della sua vita, hanno portato con loro anche la tradizione del presepio. E i presepi sono stati diffusi nel mondo proprio dei missionari francescani.
E diffondendosi in ogni angolo del mondo, hanno anche assunto le caratteristiche proprie di ogni popolo, di ogni cultura. Lei, Padre Egidio, come direttore della rivista Continenti, una rivista missionaria, ha anche avuto modo di girare davvero molto in tutto il mondo. Ci racconti qualche presepe che l'ha particolarmente colpita proprio perché particolarmente caratteristico?
Ma mi piace raccontare quello che ho visto a Matura, è un villaggio lungo il Rio delle Amazzoni, dove per la prima volta, quando sono andato io, sono allestiti dei presepi. Anzi, addirittura si cominciò con una tradizione che da noi è arrivata più tardi, la gara tra le famiglie, non a chi facesse il più bel presepio, a chi lo interpretasse meglio. E ricordo molto bene che la gente preparò il presepio nelle proprie case, appunto sul suggerimento dei missionari che raccontavano che Gesù è nato in una grotta. Si sono sforzati di immaginare una grotta, perché non ci sono grotte in Amazzonia. Comunque siamo andati a visitare questi presepi, ognuno l'aveva realizzato con gli elementi del luogo dell'Amazzonia, quindi con un fiume simboleggiato dalla famosa carta stagnola, no? Perché i missionari avevano dato delle indicazioni, e con il bue e l'asino, ma fatti da loro, fatti di terra naturalmente. E poi per la prima volta, ricordo, in questa zona arrivò Babbo Natale, tanto per concludere le feste natalizie alla maniera europea. I missionari pensarono anche di far arrivare Babbo Natale, che arrivò con una barca, si arriva soltanto con la barca in questi villaggi. E quando questo Babbo Natale, vestito tradizionalmente come quello che conoscono i nostri bambini, i bambini si spaventarono e fu un fuggi-fuggi generale. Pur portando dei doni, e questo Babbo Natale invitava i bambini: venite, ci sono dei doni per voi. Ci vuole del bello e del buono per farli avvicinare e prendere i doni che questo Babbo Natale aveva portato.
Per chiudere, Padre Egidio, ancora qualche curiosità sui personaggi che popolano i nostri presepi e che sono stati aggiunti nel corso dei secoli, perché appunto non presenti nel racconto di Luca. In particolare i magi e il bue e l'asino.
Allora, i magi che si vedono nel presepio sono sempre tre. Il numero è stato fissato da San Leone Magno e permette una interpretazione duplice, se si vuole. Sono le razze in cui si divide l'umanità: la razza semita, la razza japetica e la razza camita. E anche poi perché si vuole rappresentare le tre età dell'uomo: la gioventù, la maturità e la vecchiaia. A proposito dell'asino e del bue, aggiunti nel presepio da Origene, che ha interpretato le profezie di Abacuc e di Isaia, veniva dato loro il significato del popolo ebreo e del popolo dei pagani. Adesso non sappiamo chi rappresentava il popolo ebraico e chi rappresentava il popolo dei pagani, se il bue o l'asino. Comunque è stato attribuito questo significato alla presenza di questi due animali di cui il Vangelo non parla. Se ne parla successivamente, in seguito a questa scoperta, se si può chiamare così, di Origene, che ha interpretato le profezie di Abacuc e del profeta Isaia.
Thank you.
E siamo al commento di Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, seconda domenica d'Avvento. Ascolteremo un brano dal capitolo 3 del Vangelo secondo Matteo. Il brano parla di Giovanni il Battista. Don Fabio.
Giovanni Battista prepara l'Avvento del Signore, prepara la visita del Signore. Una visita è una cosa a cui bisogna essere pronti. Se ti arriva addosso un ospite e non sei preparato per accoglierlo, non lo accogli bene. Non accogliere bene il Signore è una questione un po' grave, perché ne perdiamo le grazie, ne perdiamo la bellezza, ne perdiamo la salvezza. Allora è molto importante accoglierlo bene. E per accoglierlo lui dà una serie di indicazioni. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. È interessante perché oggi come oggi, che abbiamo un forte perfezionismo, un forte narcisismo, una forte ricerca di noi stessi, il tema della conversione, del cambiamento personale, è tutto finalizzato tendenzialmente al nostro proprio benessere, al nostro proprio ben sentirci, al nostro percepirci bene, anche cristianamente. No, ci si prepara a un altro, non ci si prepara autocontemplandosi. Convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, perché viene il regno di un altro, perché viene la meraviglia, lo splendore della zona, del luogo, del momento, e non è in realtà un tempo, non è un luogo, della dimensione in cui Dio è finalmente il nostro re. Allora bisogna prepararsi e ci vuole uno che gridi nel deserto. Questa è una citazione del profeta Isaia che annunzia il ritorno del popolo dall'esilio. C'è da preparare la via del Signore, c'è da raddrizzare i suoi sentieri. Ecco, è interessante che tendenzialmente noi leggiamo questo termine, e appunto che vorrebbe indicare che cos'è la conversione, che cos'è prepararsi sul serio. Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri. Allora pensiamo ai nostri atti da rimettere un pochino al posto giusto, smettere di essere un po' tortuosi, raddrizzare i nostri sentieri. Ma quelli sono i nostri dei sentieri. Qui si parla di preparare la via del Signore e di raddrizzare i suoi sentieri. Questi sono termini tecnici nell'Antico Testamento per indicare la legge di Dio. Qual è l'indicazione di Giovanni Battista? Infatti lui parlerà molto concretamente nei vari testi che si riferiscono a lui di ritornare a un'obbedienza autentica. Qual è la tendenza dell'uomo? A domesticare le vie di Dio, a ritagliarsi sulla propria sagoma una comoda lettura della volontà di Dio, storcere i sentieri di Dio, cioè metterci di fronte a Dio un po' addomesticandolo, un pochino facendolo diventare il nostro cappellano che viene da noi, ci dà la benedizione sulle nostre iniziative. Qui si tratta di raddrizzare i suoi sentieri, di preparare, porsi di fronte, prepararsi, cioè guardare una cosa frontalmente, prepararla e prepararla prima, affrontarla, prepararla. Ecco, si tratta qui di mettersi di fronte alle vie di Dio. Noi siamo innamorati dei nostri pensieri. Tornare ad aprirsi ai pensieri di Dio. Perché le mie vie, dice sempre il profeta Isaia, non sono le vostre vie. I miei sentieri non sono i vostri sentieri. Allora si tratta qui di iniziare a ritornare, a guardare la volontà di Dio per ognuno di noi. Una santa domanda che forse molti non si fanno da tempo. Qual è la volontà di Dio per te? Qual è il progetto di Dio per te? Qual è l'indicazione che Dio ti dà? Uno resta così. Tanta gente, tanti nostri confratelli nella vita cristiana, così, restano un pochino interdetti. Perché? Qual è? Perché c'è una volontà di Dio per me? Cioè, ecco, quando è che non ti chiedi qual è la volontà di Dio per te? Mettersi di fronte a una cosa un po' più asciutta, questa mise di Giovanni Battista che veste con peli di cammello, una cintura di pelle attorno ai fianchi, questo vestito arcaico, questo vestito che sa di selvatico, questo mangiare cavallette e miele selvatico, che è una dieta piuttosto curiosa, che cos'è? È un uomo che torna all'origine, è un uomo che torna al tempo in cui Israele era stato chiamato, al tempo del deserto. Quando si camminava nel deserto e Dio parlava con il popolo e gli indicava le sue vie. Tutti quanti abbiamo avuto un tempo in cui Dio ha parlato al nostro cuore. Forse ci siamo un po' persi. Speriamo che sia questo stesso tempo in cui Dio parla al nostro cuore. Ma c'è stato un momento importante in cui siamo stati più vicini, magari eravamo giovani, era un momento in cui avevamo il cuore più aperto a Dio, un momento in cui sentivamo che Lui ci stava indicando una strada. Poi abbiamo iniziato a impastare, abbiamo addomesticato la cosa, abbiamo imparato un'arte di cui parla qui Giovanni Battista, vedendo i farisei e i sadducei venire al suo battesimo, gli dice: razza di vipere, cioè figli di un serpente, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? C'è una cosa che abbiamo imparato: a non preoccuparci delle conseguenze dei nostri atti, a non pensare che c'è collegata una santa ira di Dio ai nostri errori. Non dobbiamo vedere questo termine in senso negativo. C'è una conseguenza alle cose. Le cose, quando sono mal fatte, procurano dolore. In quello c'è un amore di Dio per gli uomini. Se hai fatto soffrire qualcuno, ma che Dio non lo ama quello? Ma che Dio non lo difende quello? Ci sta un meccanismo nella realtà, che è un meccanismo anche di conseguenza di dolore, che anche serve per risvegliarsi, per rendersi conto del male fatto. Qualcuno ci insegna a sfuggire all'ira imminente, a credere che fai il male e non succede niente, menti e non succede niente, sei trasandato nella cura delle cose buone della tua vita e questo non le pregiudica, non è vero per niente. Questo è un tempo per raddrizzare le vie di Dio, rendersi conto che le vie di Dio sono dritte, sono semplici e chiare, non sono cose con cui possiamo trattare, no, no, il male procura dolore. E continuare a avere un andazzo sciatto nel trattare se stessi e il prossimo procura dolore. Questa è una cosa che ci prepara a incontrare il Signore, perché ci mette di fronte a noi stessi con la nostra debolezza, con il senso anche dei nostri errori, che ci serve. Se viene un Salvatore, se viene qualcuno che ha in mano la pala e pulirà la sua aglia, raccoglierà il suo frumento nel granaio ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile, stiamo così indicando un fatto, cioè che arriverà qualcuno che farà chiarezza, butterà via la scoria, ci libererà da quello che non è buono, non ci salva. C'è chi vuole restare nell'ambiguità, c'è chi non vuole l'arrivo del Messia. Il Messia arriva, viene tante volte, ci visita tante volte attraverso i fatti della nostra vita. La santa provvidenza di Dio ci chiede di liberarci della pula, di liberarci di questa paglia inutile, di questo nulla che portiamo addosso e che non ci serve. Preparare la via del Signore vuol dire asciugarsi, semplificarsi. Questo è un tempo, il tempo dell'Avvento, un tempo splendido per tornare in se stessi, per risvegliarsi, ricordare il bene ricevuto e distaccarsi dal male.
E siamo in chiusura, non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera alle 21 con la Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.